Radio Evolution, il mondo dell'educazione e della formazione online.
Cari amiche e cari amici di Radio Evolution, ben ritrovate e ben ritrovati a tutti quanti voi in questa nuova puntata di Crescere per Educare. Siamo arrivati alla 262esima puntata di questa avventura educativa che ci vede riuniti per conoscere un po' di più tutto quello che ci può aiutare a essere genitori, insegnanti, educatori, persone più capaci, insomma, di entrare in relazione con i nostri bambini, con i nostri adolescenti, ma direi anche con noi stessi. Infatti, in realtà, quando noi parliamo di educazione, parliamo anche di noi stessi, di quell'autoeducazione che dovremo tutti i giorni essere in grado di fare proprio per arrivare a dare del nostro meglio. In questa nuova puntata di Crescere per Educare non posso non parlare di Don Bosco. Voi sapete che abbiamo celebrato l'anniversario di San Giovanni Bosco, questo che davvero possiamo ritenere il primo grande educatore degli adolescenti e dei giovani. Don Bosco che ha attraversato in tutti questi decenni tante generazioni e il cui messaggio, tra parentesi, è sempre attuale, perché il messaggio di Don Bosco davvero non è mai vecchio, anzi si scopre che col passare del tempo le sue intuizioni sono sempre più giuste, cioè che le sue intuizioni sono sempre più corrette. Tenete conto di una cosa bellissima di Don Bosco, secondo me, che dovremmo renderci conto, che Don Bosco è vissuto tra il 1815 e il 1888. Per cui già questo ci dovrebbe far riflettere sul fatto che la psicoanalisi inizia nel 1880, nel 1882, col caso di Anna O, con Breuer e Freud che si mettono a lavorare su un caso di isteria. E per cui tenete conto che noi in realtà stiamo parlando di un uomo che non aveva conoscenze psicologiche. Questo è una cosa molto interessante, secondo me, perché è quello che lui ha scritto, tutto quello che in realtà lui ha scritto, è oggi confermato sempre di più da tutte le ricerche psicologiche, pedagogiche, sociologiche che vengono fatte sull'educazione, sull'essere umano. Per cui lui è stato un grande anticipatore di una realtà che oggi noi in qualche modo diamo forse per scontata, e anche qui sbagliamo, perché quando le cose poi si danno per scontate non si vedono più da un altro punto di vista, e il suo essere un vero pedagogista, perché possiamo davvero considerare Don Bosco il più grande pedagogista del 1800, ma probabilmente anche del 1900, perché è stato colui che ha introdotto il concetto di educazione a livello relazionale. E siccome Don Bosco è stato per davvero un santo importantissimo per la Chiesa, ma soprattutto per capire come accompagnare i ragazzi e le ragazze verso l'età adulta, io volevo appunto in questa puntata parlare un attimino del suo pensiero e dire alcune cose di lui, cioè di cosa lui ci ha proposto, per capire quello che lui ci ha proposto in realtà sia molto molto attuale e come quello che lui in realtà ci ha proposto sia ancora oggi, dico oggi, la verità dell'educazione, perché fondamentalmente c'è una verità che a prescindere da tutto è presente in tutti gli scritti e in tutto il pensiero di Don Bosco. Thank you. dei principi fondamentali che Don Bosco ci ha insegnato e ci ha trasmesso è proprio quello dell'amorevolezza. Possiamo dire che è con Don Bosco che il principio dell'amorevolezza, per cui il concetto del rapporto affettivo, il concetto dell'empatia, il concetto dell'entrare in confidenza con le persone, di stabilire soprattutto una relazione, che guardate, noi lo diamo un po' per scontato, però non dimentichiamoci, e forse qualcuno di voi se lo può anche ricordare, che c'è stato un tempo in cui figli e genitori si rivolgevano dandogli del voi, del lei, cioè i figli si rivolgevano ai loro genitori dandogli del lei, del voi. Non vorrei dimenticare che per molto tempo la relazione affettiva non è mai esistita, cioè di fatto il concetto di tenerezza, il concetto di coccole, il concetto di abbracciare, di tenere in braccio, il concetto di affettività proprio non esisteva. Ci sono delle descrizioni agghiaccianti. Nel 1800, fine 1800, il bambino veniva descritto come un pezzo di carne vivida. Parole testuali che ricordo a memoria perché quando l'ho studiato sono rimasto talmente colpito che questa frase mi è rimasta letteralmente, pensate, un pezzo di carne vivida, cioè senza anima, senza cuore, senza emozioni, senza sentimenti. E d'altronde anche la nostra grande Maria Montessori, che è quella che invece ci ha fatto capire chi è il bambino, perché la Maria Montessori è stata quella che ha scoperto il bambino, e dunque anche lei in qualche modo ci ha fatto capire che la realtà psicologica, la realtà interiore di un essere umano è fondamentale. E questa cosa è interessante. Noi sappiamo che quando Maria Montessori è nata, era il 1870, Don Bosco è morto il 1888, cioè 18 anni dopo, per cui probabilmente io credo che Maria Montessori abbia sentito parlare di questo prete, di questo uomo che avvicinava i giovani. Maria Montessori è più vicina a noi perché è morta nel 1952, per cui voglio dire lei appartiene al secolo scorso, per cui è molto più vicina a noi, però anche lei, diciamo, ha introdotto dei concetti che non esistevano. Don Bosco per cui ha ancora più merito, perché in realtà la Montessori si inserisce in un periodo della vita quando lei studia, dove la psichiatria e dove gli studi di psicologia e di psicoanalisi sono già, ci danno già, voglio dire, delle informazioni, per cui ci mettono già nelle condizioni di sapere qualche cosa in più. Quando allora noi diciamo che il nostro Don Bosco è stato un po' colui che per primo ha introdotto il concetto dell'amorevolezza, stiamo dicendo una cosa vera. E se sappiamo che il cristianesimo ha eretto a principio dell'umana convivenza la caritas, per cui la carità, che è esattamente l'atteggiamento dell'amorevolezza, noi sappiamo che in realtà nel rapporto educativo questo concetto di caritas è stato attuato proprio da Don Bosco. Perché è proprio con lui che il tema dell'amore, o se preferite dell'amorevolezza educativa, si codifica nell'ambiente cristiano in modo originale e definitivo. Infatti il suo sistema preventivo, che sintetizza secolari intuizioni cristiane, si fonda su tre pilastri, i famosi tre pilastri del sistema preventivo. Notate bene, preventivo, anche qui vedete, prevenire, cioè essere in grado di dare quelle basi che poi danno all'educazione il via, che era basato su questo principio, su cosa? Sulla ragione, sulla religione e sull'amorevolezza, per cui su tre pilastri fondamentali. È quest'ultima che prende in qualche modo il sopravvento nell'aspetto pratico di Don Bosco, perché proprio l'amorevolezza vuol dire come entro in relazione con un educando. La pratica di questo sistema è tutta appoggiata sopra le parole di San Paolo, che abbiamo, tra virgolette, sentito proprio domenica scorsa. La carità è benigna e paziente, soffre tutto, ma spera tutto e sostiene qualunque disturbo. Lo ripeto, la carità è benigna e paziente, notate bene, benevole e paziente, soffre tutto perché chi ama sa soffrire per l'altro, come dice quel famoso proverbio africano che mi ha insegnato il mio caro Padre Francesco, se veramente ami una persona, significa che sei disposto a soffrire per lei. È un concetto tanto bello questo. È esattamente il contrario della cultura narcisista e della cultura egocentrica dei nostri tempi, che dice: se una persona ti fa soffrire, lasciala immediatamente, perché non sta gratificando il tuo ego e non è più l'amore erotico, cioè l'amore che dà piacere. E dunque allontanati immediatamente, perché vuol dire che sei completamente fuori strada. Questo allora cosa ci fa capire? Ci fa capire come sia fondamentale rendersi conto che questa sofferenza, che non è masochismo e che non è ovviamente farsi trattare male e non è ovviamente farsi mancare di rispetto, non è di questo vero che stiamo parlando, ma sofferenza vuol dire dedicarsi all'altro, prendersi cura dell'altro, e per cui avere anche quella famosa pazienza, che è la vera arte dell'educazione, perché diciamoci la verità, la vera arte dell'educazione è essere delle persone capaci di grande pazienza. Se non c'è questa pazienza, la verità è che non andiamo da nessuna parte, perché bisogna avere davvero questa pazienza che ti mette nelle condizioni di perseverare nella via del bene, e per cui che ti permette di continuare a seminare e a ricostruire e a rimettere in carreggiata colui che si perde nel bosco. Per cui la capacità di sperare, la capacità di sostenere sono proprio le funzioni fondamentali dell'educazione. L'ho detto tante volte, ma lo dico e lo ridico sempre con piacere, nella consapevolezza dell'importanza che hanno queste parole qui, che ogni genitore è l'amministratore fiduciaria della speranza che un figlio ripone nei confronti della vita. E questa frase, che è una frase che potremmo tranquillamente prendere dalla pedagogia di Don Bosco, è quella che mette nelle condizioni di far sì che un figlio o un educando, attraverso questa anticipazione della speranza, per cui attraverso questa speranza che il genitore, l'insegnante, l'educatore mette al suo posto, fa come da lievito, diventa una leva su cui estrarre tutto il potenziale, tutto il bene, tutto questo desiderio di andare verso la luce che è presente nell'anima di ogni essere umano. E allora da questo punto di vista ecco che noi dobbiamo renderci conto di quanto sia importante il concetto dell'amorevolezza, per cui è proprio un tratto comportamentale, è un modo di essere che mi mette nelle condizioni di essere una persona amorevole, empatica, comprensiva, compassionevole, che compartecipa pienamente, che condivide pienamente la propria vita insieme a quella di un giovane. Per cui non basta far sì che noi richiamiamo i nostri figli, figli adolescenti, o anche bambini ovviamente, questo non è che va bene solo per gli adolescenti, ma sappiamo che Don Bosco si è dedicato particolarmente ai giovani in difficoltà, che erano praticamente tutti quasi adolescenti. Stavo dicendo, non basta per cui richiamare al senso del dovere, al senso dell'impegno, ma bisogna creare un clima psicoaffettivo, bisogna essere in grado proprio di creare, di generare questo clima di reciproca intimità psicoaffettiva che apre alla fiducia. E quando c'è la fiducia c'è l'apertura, perché io mi fido di te e allora con te ti parlo, con te vengo, con te racconto, con te sono capace di rivelarmi perché mi fido di te. Mi fido di te, c'era una canzone di Jovanotti, visto che siamo ai tempi di Sanremo, poi ve la canto tutta alla fine della trasmissione, vi faccio questo regalo, vi canto tutta la canzone. Più che altro una torturella ecco, che dovreste sopportare. Comunque sia, è solo l'amore che consente di entrare in una vera intimità psicoaffettiva. E allora cos'è la chiave di tutto? Guardate che vi sto dicendo le cose essenziali dell'educazione. È la confidenza. Ecco, è proprio la confidenza. Questa è una parola che non sentiamo più tanto, eh? Ma la confidenza mette una corrente elettrica tra i giovani e gli adulti. La confidenza è come dire la Wi-Fi, se vogliamo usare un termine di oggi moderno, no? Visto che si parla tanto oggi di strumenti tecnologici. Voi sapete che la Wi-Fi crea campo, cioè mette dei dispositivi in connessione, no? La Wi-Fi è uno strumento di connessione. Ecco, la confidenza è uno strumento di connessione. E se non c'è connessione umana, automaticamente non c'è neanche relazione. Per cui, come fa una persona ad aprirsi? Come fa una persona a dire io ho bisogno di? Come fa una persona a mostrare la sua zona d'ombra, a mostrare la sua fragilità, se non c'è questa confidenza, se non c'è questa connessione? Detto in altri termini, rifacendoci alla puntata precedente di Crescere per Educare, che tra virgolette trovate già pubblicata sul sito di Radio Evolution e sul sito YouTube di Centro Studi Evolution, per cui avete due fonti per andare a trovarvela. Stavo dicendo, l'amore incondizionato è quell'accettazione incondizionata della persona che, come dicevamo appunto la settimana scorsa, non è tanto legata a quello che uno fa, ma quanto a quello che uno è. Allora, se una persona non si sente accettata nel suo essere, se una persona non avverte questo clima, come potrà mai rivelarsi? E domando. Ma se una persona non si rivela, come farà a realizzarsi, considerando che è tramite la rivelazione del sé che noi conosciamo chi siamo e possiamo anche mettere in ordine noi stessi? Vedete, stiamo facendo un discorso che è utile anche per noi adulti, questo discorso qua che stiamo facendo. E allora ecco che nel momento in cui, se ci sarà del vero amore, ci sarà anche un clima che metterà le persone nelle condizioni di aprirsi e per cui di rivelare il mio disturbo di personalità, di rivelare la mia mancanza, di rivelare la mia negligenza, di rivelare la mia poca voglia di studiare, la mia poca voglia di impegnarmi in un qualcosa, il fatto che sto raccontando delle bugie, eccetera, eccetera, eccetera. Tutto questo per dire cosa? Per dire quanto sia importante la relazione. Per cui questa confidenza parte da una parola, che a sua volta è una parola veramente chiave dell'educazione: rispetto. Il rispetto è una parola chiave dell'educazione, respicio. Mi metto davanti a te e ti osservo per conoscerti, non per giudicarti. Perché io amo conoscere chi sei, io amo entrare dentro di te, io amo la tua interiorità, io amo viaggiare nel tuo universo. E prendo questa mia navicella che si chiama amorevolezza e voglio entrare dentro di te per navigare dentro di te insieme a te, fare delle scoperte e aiutarti, ove tu non ne sei capace, a dare un nome alle cose. A me è una delle cose che piace tantissimo quando gli adolescenti vengono a parlare con me, e ne vedo veramente tanti, perché ormai è una bella esperienza professionale alle spalle, è che loro mi raccontano quello che sentono, quello che provano. E naturalmente quando mi raccontano non hanno la spiegazione, cioè loro non hanno il ma perché ho questi sbalzi d'umore, ma perché mi vergogno di, ma perché quando sono là faccio così, ma perché mi viene continuamente da mangiarmi le unghie, ma perché, eccetera, eccetera, eccetera. Ecco, tutte queste cose che loro fanno, che loro vivono, le raccontano, e già questo è tantissimo. E poi però bisogna che cosa? Bisogna aiutarli appunto a dare un nome. E come lo fai? Con rispetto. Perché se tu, appena ti dicono qualcosa, assumi semplicemente il viso di colui che giudica o di colui che è inorridito dal fatto che ti ha raccontato che si è fatto una super canna o che ha avuto un rapporto sessuale precoce o chissà qualsiasi cosa, perché quando vengono raccontano veramente di tutto e non vedono l'ora di farlo, perché vedete, noi abbiamo tutti bisogno fondamentalmente di uno spazio che è come una sorta di grembo psicologico in cui poterci manifestare, perché quando una persona, tra le altre cose, si sente veramente ascoltata e non giudicata, già il fatto di sentirsi ascoltata la rimette a posto. È come un'autoterapia, perché l'ascolto, se vero, se profondo, se simpatetico oltre che empatico, per cui se crea davvero questo tipo di contatto profondo, genera una realtà di apertura profonda e di chiarezza su quello che sta succedendo. E quando allora una persona con rispetto ascolta e poi incomincia a dire beh guarda, questa cosa qui probabilmente nasce da questo comportamento qui, può avere questa spiegazione qui, tu cosa ne pensi? Ed ecco che quando incominciano i ragazzi, gli adolescenti che hanno quel pensiero astratto che permette per la prima volta nella loro vita di pensare a se stessi pensanti e dunque di essere in grado di capire esattamente che cosa sta succedendo dentro di loro, ecco che tu vedi quel sorriso, quello stupore, vedi quella serenità che entra dentro di loro. e escono tutti più leggeri. Perché escono tutti più leggeri? Ma si esce più leggeri quando ci siamo scaricati di un peso. Quando finalmente abbiamo fatto chiarezza dentro di noi, quando abbiamo capito che c'è una strada che possiamo percorrere, quando abbiamo visto che nel nostro buio, là, proprio là, c'è quella luce. E allora è lì che diventiamo più leggeri, diventiamo più sereni, diventiamo più spensierati, insomma, è proprio in questa maniera qua. E allora da questo punto di vista è importante capire che il rispetto è la premessa per l'attenzione e la comprensione delle necessità concrete di ogni ragazzo. Senza rispetto in realtà non si va da nessuna parte. Se non c'è rispetto noi non andiamo letteralmente, cari amiche e cari amici di questa piccola radio del cuore grande che si chiama Radio Evolution, non so se lo sapevate ma siete all'ascolto di Radio Evolution, bene, non andiamo veramente da nessuna parte. Ecco che allora la conoscenza vuol dire stare con loro. Vuol dire stare con loro e anche interessarsi di quello che interessa loro. Per cui sarebbe interessante ascoltare i testi delle musiche che certi ragazzi ascoltano, perché se voi ascoltaste meglio i testi di certe canzoni, probabilmente capireste meglio che in quel giovane c'è molta rabbia, in quel giovane non c'è un chiaro riferimento valoriale, o che c'è un bisogno di trasgressione molto forte, o che c'è una visione della sessualità basata solo alla genitalità e nient'altro, o la mercificazione del corpo e nient'altro, perché ci sono dei testi molto pesanti. Sto parlando soprattutto della musica rap e trap, perché sapete che adesso abbiamo anche la musica trap, oltre che rap c'è il trap. E allora da questo punto di vista è importante capire che lo spirito amorevole è entrare con delicatezza nel mondo interiore dell'altro, per cui è questa delicatezza che noi mettiamo all'interno della relazione. Ed è per quello che attraverso la relazione amorevole noi possiamo mettere dei semi, perché il compito dell'educazione è sempre quello di seminare. E se noi mettiamo dentro dei buoni, una buona semenza, state tranquille, tranquille che prima o poi qualcosa viene fuori. Non viene fuori niente se dentro non c'è niente, e viene fuori qualcosa di nocivo se dentro c'è una cattiva semina. Ma se mettiamo una buona semina, è probabile che al momento non venga niente, è probabile che qualche sema venga buttato via, venga dimenticato, venga rubato, ma sicuramente in tutta questa buona semenza qualcosa, per forza di cose, fosse anche per un calcolo delle probabilità matematico, qualcosa rimane sempre. E quando qualcosa rimane sempre, quel qualcosa arriva il giorno che arriva quella giusta pioggia, arriva quel giusto momento che incomincia a germogliare e a manifestarsi. A me colpisce sempre che quando ad esempio faccio i corsi per gli studenti sul metodo di studio, che non è in realtà un corso sul metodo di studio ma è tutto un percorso di maturazione psicologica che io voglio far fare a queste ragazze e questi ragazzi per farli diventare più forti dentro. E stavo dicendo, io ho notato appunto che quando fanno questi percorsi qua, a un certo punto sembra che non sia successo niente, cioè in alcuni sembra che non sia successo proprio un bel niente, cioè sembra di aver seminato per 2 mesi, 3 mesi, 4 mesi sul cemento armato, per poi scoprire puntualmente che a distanza di tempo, e lo so perché mi telefonano i genitori, mica lo so perché sono un paragnosta, mi dicono, ma lo sa che dopo un anno mio figlio ha incominciato a mettere in pratica, è maturato, parla in maniera diversa. Perché? Perché ci sono anche i tempi di maturazione. Ma con l'amorevolezza siamo certi di una cosa, che quella semina viene messa nel profondo dell'animo e del cuore di un ragazzo e di una ragazza. È questo che noi dobbiamo guardare. Più che i tempi del raccolto, dobbiamo occuparci della buona semina. E diciamo che l'amorevolezza è il modo migliore, tra virgolette, per poter seminare in modo corretto. È un po' questo che io ci tengo venga chiarito e venga capito, perché questo è quello che poi alla fine fa anche, tra virgolette, la differenza. E siamo arrivati alla fine anche della 262esima puntata di questo 2 febbraio del 2022. Per comprendere un po' meglio che cos'è l'educazione, abbiamo voluto dedicare questa puntata a Don Bosco, a uno dei suoi più importanti insegnamenti, che è quello appunto dell'amorevolezza. Vi ringrazio di cuore di essere stati qui in questa puntata e, a Dio piacendo, il viaggio continua. Grazie.
Radio Evolution, il mondo dell'educazione e della formazione online.